Squillare delle nove, io comincio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, buonasera a tutti voi, buonasera ai nostri ascoltatori via radio. Questa sera affrontiamo, dopo il terzo comandamento, il quarto. Quarto comandamento, che suona così nella edizione di Esodo capitolo 20. Onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore. Ecco, col quarto comandamento noi passiamo alla cosiddetta seconda tavola del Decalogo. Sapete che la prima tavola è formata dai primi tre comandamenti che riguardano la nostra relazione con Dio, o meglio sarebbe dire ancora la relazione di Dio con noi. E l'abbiamo conclusa due settimane fa parlando abbastanza diffusamente del senso del giorno del Signore, lo spazio, il tempo dedicato a Dio. Ecco, con stasera, ripeto, il quarto comandamento, ci introduciamo alla seconda tavola che riguarda i rapporti con gli altri, i rapporti con il prossimo. Non è senza caso, o non è privo di casualità, che il primo dei comandamenti riguardanti il prossimo, cioè il quarto, riguardi subito i genitori. Il primo prossimo sono i genitori. Le prime persone che vanno onorate, amate, stimate, rispettate, eccetera, lo vedremo, sono i genitori a cui dobbiamo la vita e grazie ai quali noi incontriamo Dio, incontriamo la sua alleanza. Una dimensione abbastanza frequente nella Bibbia parlare di alleanza, e l'alleanza si trasmette di generazione in generazione. Abbiamo cominciato oggi anche la novena di Natale, dove c'è questo pensiero nella genealogia che la liturgia ci ha offerto proprio nella giornata di oggi, 17 dicembre, no? Quell'elenco arido, apparentemente arido, di nomi: Acaz, generò, eccetera, eccetera, per 14 volte ripetuti per due o tre fasi. Bene, lì si vede con molta chiarezza come Dio arrivi all'uomo attraverso al mistero delle generazioni umane, attraverso i genitori, attraverso la famiglia. Del resto tutto l'ebraismo, tutto l'Antico Testamento è a struttura familiare. Il Dio è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, no? E il primo culto che anche l'ebreo di oggi celebra Dio non è quello nella sinagoga, è nella famiglia. Culto familiare, il sabato viene celebrato soprattutto nella famiglia. E il padre e la madre sono considerati i rappresentanti di Dio per i loro figli, perché al di là delle loro qualità morali, piacciano o non piacciano, i papà e la mamma, però la vita di Dio il mistero della creazione di Dio passa attraverso la concretezza di tuo padre e di tua madre. Lo vedremo anche questo. È anche interessante notare come questo comandamento sia l'unico a cui è associata una promessa futura. Chi li osserva avrà vita lunga e felice. Questo viene sottolineato addirittura anche da San Paolo, che nella lettera agli Efesini, al capitolo 6, i primi 3 versetti, dice: figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre. È questo il primo comandamento associato a una promessa. Ce lo ricorda anche San Paolo. Perché tu sia felice e goda di una lunga vita sopra la terra. Questo per certi versi getta luce anche sull'intera società. Infatti si associa in genere al quarto comandamento anche tutto il rapporto tra i cittadini e lo Stato, ad esempio, i cittadini e la società, quindi non soltanto i figli verso i genitori, ma anche quello che un tempo venivano chiamati i sudditi, oggi chiamiamo con termine più moderno gli abitanti della città, appunto i cittadini, nei confronti delle pubbliche autorità, che sono da onorare. Vedremo se ce la facciamo, ma il tempo è quello che è, quindi stiamo soprattutto al tema di stasera. Questo comandamento, dicevo, proprio perché è il primo della seconda tavola, in un certo modo, come il primo comandamento della prima tavola reggeva tutto il decalogo, così questo comandamento, il quarto, regge tutta la seconda tavola, perché tocca da vicino le relazioni col prossimo. E ripeto, la prima cerchia, primo anello del prossimo per ciascuno di noi, che è figlio. Ogni uomo è un figlio, il primo cerchio del figlio sono i genitori. Tocca da vicino, ripeto, le relazioni col prossimo, ma riguarda anche tutti i temi legati alla vita della famiglia, tema della vita, il tema del matrimonio, ma anche il tema dei beni terreni, il tema dell'educazione, li toccheremo brevemente. Non è un caso che il tema del matrimonio e della famiglia sia anche a fondamento di tutta la dottrina sociale della Chiesa. Bene, che cosa dice in sostanza questo comandamento? Entriamo un po' più da vicino. Una prima grande cosa. Anzitutto dice che l'alleanza di Dio con l'umanità, lo anticipavo prima, passa inevitabilmente attraverso il matrimonio e attraverso la famiglia, che è l'istituzione creata da Dio subito dopo la creazione dell'uomo e della donna. Non dimentichiamo i primi capitoli della Genesi, i due, Adamo ed Eva, sono una carne sola, di nessun altro rapporto, si dice così, se non nel Nuovo Testamento di Cristo con la Chiesa. Formano una sola carne, come Adamo ed Eva. E non è un caso che Gesù aggiungerà nel Nuovo Testamento, accanto alla citazione della Genesi, noi due sono una carne sola, aggiungerà: e dunque, è un dunque consecutivo, se sono una carne sola, chi li ha messi insieme? Non l'uomo. L'uomo non separi ciò che Dio unisce. Perché? Perché l'unione tra l'uomo e la donna non è farina umana. C'è un mistero più grande nell'amore tra un uomo e una donna, c'è di mezzo l'amore di Dio, è Dio che fa scattare la scintilla dell'amore, perché l'amore è Dio, Deus caritas est, e dunque l'unione fisica, spirituale, matrimoniale, quindi l'unione definitiva tra un uomo e una donna, è la sua donna, dice la Genesi, è non una donna qualunque, la sua donna. Bene, questa unione è fondata sul mistero di Dio, non su una legge umana. Ecco perché, lo accenneremo, ma se è il caso, ma lo anticipiamo subito, ecco perché appartiene al matrimonio anche la sua non dissolubilità, cioè quello che si usa chiamare la indissolubilità. Perché è farina di Dio, non è farina del nostro sacco l'amore matrimoniale. Dio ha plasmato l'essere umano come uomo, come donna, li ha orientati ad essere una realtà sola, proprio perché nel reciproco amore potessero trasmettere la vita, quella vita che ha origine in Dio, ma che Dio poi ha affidato all'uomo, ed è un grandissimo dono per la sua trasmissione. Avrebbe potuto Dio inventare un altro sistema, non so quale, avrebbe potuto inventare un altro sistema per trasmettere vita ai suoi figli, alle persone umane, no? Ha inventato questo mirabile sistema, che è l'amore tra un uomo e una donna, con tutto quello che ne consegue. Non ne ha inventato un altro. E solitamente il grande architetto Dio è colui che fa i progetti migliori, e tutti coloro che vogliono sostituire ai progetti di Dio altri progetti in genere scrivono dei gran scarabocchi, se crediamo che Dio sia Dio, e quindi migliori progetti non ce ne possano essere. Quindi ha fatto Dio dell'uomo e della donna, nel loro mutuo donarsi, nel loro mutuo volersi bene, dei partners della sua azione creatrice. Ecco perché dicevo, il matrimonio e la famiglia non sono prima di tutto una costruzione umana. Quindi quando nel comandamento c'è onori il progetto di Dio, onora un dono che viene direttamente da Dio. Dunque non è una realtà umana che può cambiare col tempo, con le mode, con le culture. Il matrimonio è un pilastro fondamentale della legge naturale, non della Chiesa Cattolica, non del cristianesimo. Che ci sia matrimonio tra uomo e donna fa parte della struttura creazionale, della struttura naturale della persona umana. Quindi di per sé la comunità coniugale, marito e moglie, non appartiene all'ambito della fede cristiana, nel senso che non è una creazione del cristianesimo. Non l'ha inventato Gesù il matrimonio, Gesù lo convalida, ma c'era molto prima di Gesù. C'è fin dall'inizio, come dice Gesù, a coloro, no, che gli fanno la domanda: ma come mai Mosè ha dato il libretto di ripudio? Gesù risponde: ma in principio non era così, in principio. Quindi vuol dire che Gesù fa riferimento alla creazione, al momento creazionale. Ecco perché il matrimonio è un patrimonio comune di tutta l'umanità. I valori poi della fedeltà, e quindi del non scioglimento, della profonda unità del matrimonio, non sono esterni, non sono estrinseci al matrimonio, non è un timbro che si aggiunge da fuori, ma fa parte della natura stessa, fa parte della ragione stessa del reciproco donarsi fra uomo e donna. Del resto il linguaggio comune, perfino il linguaggio a volte delle canzonette, nonostante tutto lo conservano. Ti voglio bene, e viene spontaneo dire, quando due sono veramente innamorati, per sempre. Anche se poi questo oggi pare non sia più vero, no? Però c'è nel DNA, ti voglio bene per sempre. E questo è ripreso anche nel rito del matrimonio, no? Ti voglio bene nella buona, nella cattiva sorte, no? Nella gioia, nel dolore, ti prometto di amarti, onorarti, non due giorni, non tre anni, non dieci anni, non è un contratto a termine, ti prometto di amarti, onorarti tutti i giorni della mia vita. Questo non è una roba che ha inventato la Chiesa, quindi, e nemmeno la legge civile, ripeto, non è un timbro che arrivi dall'esterno, fa parte della natura interna del matrimonio, che quando un uomo e una donna accendono un amore di tipo matrimoniale, quindi donano le loro persone attraverso il corpo, è la persona che si dona, questo gesto non è una tazzina di caffè che si può rompere domani mattina, questo gesto è il segno, no, di una realtà molto molto più profonda, che si radica nel mistero stesso di Dio, che è sempre fedele all'umanità, anche quando l'umanità è abbastanza infedele a Lui. Ma Dio non rompe il matrimonio con noi. E siccome l'uomo e la donna sono fatti immagine e somiglianza di Dio, poi c'è stato il momento del peccato, è evidente che l'uomo porta con sé il richiamo, e laddove non c'è il fatto porta con sé la nostalgia di ciò che è eterno. C'è poco da fare. si possono sciogliere tutti i matrimoni che si vogliono, ma l'amore autentico è l'amore che non si scioglie. Tutto ciò che si scioglie, tutto ciò che è solubile, friabile, tutto ciò che è debole, no? In fondo viene svalutato dall'uomo. L'uomo è in cerca di solidità a tutti i livelli, anche quando fa fatica a viverla e a costruirla, ma è in cerca della pace piena, della verità piena, della libertà piena, dell'amicizia piena, non della libertà a metà, non dell'amicizia a metà. E tutti i valori grandi, quando si sciolgono, l'uomo li avverte come un fallimento, e gli scioglimenti sono sempre un fallimento. Non si vede perché nel matrimonio pure non siano considerati o da considerare appunto un fallimento, oggi sono quasi espressione di libertà, ma è ingannevole una libertà che non arrivi al traguardo e quindi continui come l'ape, no, ad andare da un fiore all'altro. Una libertà infantile è la libertà dell'adolescente, non è la libertà della persona matura. Ecco perché la negazione dell'indissolubilità del matrimonio, il ricorso oggi diffusissimo al divorzio, il diffondersi delle convivenze, a cui oggi aggiungiamo il riconoscimento anche giuridico in certi stati, c'è già, ad esempio la Spagna, no? Delle coppie omosessuali, perfino con la possibilità di adottare figli, sono un tradire il disegno originario di Dio. Può darsi che questa nostra epoca stia percorrendo le stesse o analoghe difficoltà che ha percorso il popolo di Israele quando, di fronte anche là ai fallimenti dei matrimoni, Mosè ha concesso il divorzio. Quindi ha già sperimentato il popolo di Israele una concessione a causa, dice Gesù, non alla risposta ai farisei, a causa della durezza del vostro cuore Mosè ha permesso questo, ma in principio non era così. Oggi siamo in una fase culturale della nostra umanità in cui di nuovo tocchiamo un po' il fondo, a causa della durezza del cuore, cioè c'è una durezza di cuore che spiega la realtà in cui soprattutto il nostro mondo occidentale oggi si trova. Non ne dobbiamo fare un dramma, nel senso che dobbiamo convivere con questa realtà, però un conto è accettarla come espressione massima di libertà, questa realtà di oggi, e un conto è accettarla come la durezza di cuore. Sono due prospettive un po' diverse che accendono due giudizi e due tipi di educazioni molto molto diverse. Quindi ricordate, noi Gesù stesso, dicevo, che risponde davanti all'obiezione: all'inizio non fu così. Ecco perché la Chiesa anche nel nostro tempo non rinuncia, direi, a questa battaglia, usiamo questo termine un pochino bellicoso, ma non rinuncia a questa battaglia culturale, prima ancora che una battaglia religiosa, è una battaglia culturale, che non è quella, capitemi, di voler dare il sacramento del matrimonio a tutti. La Chiesa sbaglierebbe se pretendesse appunto di dare il matrimonio cristiano a tutti, no? Ma è quella invece di rispettare il progetto originario di Dio. Questo è quanto oggi sta facendo la Chiesa in alcuni campi della vita, campi della cosiddetta bioetica. Questa è una prima riflessione su onore il padre e la madre. Il matrimonio viene da Dio, non è farina nostra, eh? È farina di Dio, è pasta sua. Seconda considerazione che si può fare sul quarto comandamento: dunque il matrimonio e la famiglia precedono la società, precedono lo Stato, precedono la stessa Chiesa, vengono prima. Società, Stato, Chiesa devono rispettare questa identità del matrimonio. Non è per legge o per decreto legge che si può fare o disfare un matrimonio, così come non è per decreto legge che si può dire o non dire che la rapina o il furto o l'omicidio non siano dei reati. La Costituzione li riconosce, no? Come violazioni della dignità della persona umana, il furto, l'omicidio, la maldicenza, la calunnia. Non è lo Stato che li inventa, lo Stato riconosce queste realtà naturali e a volte è costretto a sanzionarle, queste realtà, anche per via legale. Ma non è lo Stato che dice che il furto è un male, è la legge naturale. Lo Stato normerà attraverso la legislazione il furto e le pene connesse a eventuali furti. È lo stesso per il matrimonio. Dunque, la dottrina che la famiglia è la cellula originaria della vita sociale va proposta, difesa, oggi con particolare vigore, proprio di fronte a stati, a sistemi politici e legislativi che, anziché riconoscere, come fa del resto la Costituzione italiana, la Repubblica italiana riconosce la famiglia, non la inventa lei, quindi il linguaggio usato dalla nostra carta fondamentale è un linguaggio molto corretto, ma chi l'ha fatta aveva i baffi in quegli anni, perché c'era gente preparata, diversamente da oggi, un po' dove non sempre ci sono le dovute competenze, le dovute preparazioni anche nel confezionare testi legislativi a volte abbastanza ambigui o volutamente ambigui. Dunque, dicevo, di fronte a una società come quella di oggi, che anziché riconoscere i dati naturali pretendono le società di oggi di sostituirli con altri dati culturali, con altri progetti, magari equiparando il matrimonio alle aggregazioni più disparate di ogni tipo e delegando oggi alla provetta il concepimento della vita. Anche questo non fa parte, secondo la Chiesa, del diritto naturale, no? Perché i figli devono entrare nel mondo in via umana, non in via tecnologica. Chi ha mai detto? Non è mica una pretesa, anche qui andiamo sempre con i buonismi, con i cuori in mano in televisione. No, ma una coppia che vuole i figli, ma i figli sono mica il pacchetto di zucchero, vuole, ma potrebbe anche essere non in grado di averli. E allora sì, si percorrono altre strade, perché percorrere la strada della compravendita? Stiamo entrando nella logica del comprare i figli attraverso la tecnologia, ma un figlio non è una cosa, un corpo non è una cosa, è una persona. Quindi la Chiesa ribadisce continuamente che il figlio, siccome è una persona umana, deve venire al mondo, deve essere concepito in maniera umana, cioè attraverso un atto di amore, di donazione tra lui e lei, e non il laboratorio. Grossi temi oggi, sono i temi della frontiera bioetica, ma sono presentissimi nella nostra società, dove la tecnologia sta trasformandosi, come dice bene Benedetto XVI, uno degli ultimi numeri dell'enciclica Caritas in Veritate, la tecnologia si sta trasformando in tecnocrazia. Quindi la tecnologia è un bene, perché è lo strumento, ma la tecnocrazia vuol dire il potere spetta alla tecnica. È molto grave che il potere dall'uomo passi alla tecnica, no? Lo accenna anche nel bellissimo messaggio che è uscito proprio ieri sull'ecologia, un messaggio in tema un po' con Copenaghen, anche se a Copenaghen stiamo assistendo all'ennesimo fallimento dei capi di Stato, dei politici sui temi dell'ambiente, ma il Papa ha voluto fare quest'anno il messaggio della pace, proprio sulla: se vuoi costruire la pace, custodisci il creato. Quindi il tema ecologico, e dove il Papa con molta chiarezza, lo ribadiremo il Capodanno, ma se potete su internet, o c'era ieri sull'Avvenire, ma comunque provvederemo a farne avere un po' di copie, dice con molta chiarezza che la ecologia ambientale non può sussistere a lungo se staccata dalla ecologia umana. È una schizofrenia quella di volere difendere la foca monaca in Sardegna e non volere difendere la vita del concepito nel grembo materno. Dice, questa è la schizofrenia della cultura. Si difende l'ambiente anzitutto difendendo la persona umana. Altrimenti la difesa dell'ambiente, a prescindere dalla difesa della persona umana, è ideologia e obbedisce a interessi economici, obbedisce a poteri politici. Lo dice così papale papale, il Papa non può che dire le cose papale papale, ovviamente, no? Ecco, dicevo, perché la famiglia deve essere aiutata anziché ostacolata dallo Stato. Ci sono dei numeri sul quarto comandamento di estrema chiarezza, sul grande catechismo della Chiesa Cattolica, che dovremmo imparare anche noi parroci a usare un po' di più, ma abbiamo il timore che ci sia, magari, che il libro sia troppo denso, troppo pesante, no? Ma il catechismo, il numero 2209, dice: la famiglia deve essere aiutata e difesa con appropriate misure sociali. Là dove le famiglie non sono in grado di adempiere le loro funzioni, gli altri corpi sociali, quindi tutta la struttura della società, hanno il dovere di aiutarle e di sostenere l'istituto familiare. In base al principio di sussidiarietà, citatissimo nella dottrina sociale cattolica, le comunità più grandi si guarderanno dall'usurpare le prerogative della famiglia o di ingerirsi nella sua vita. Quindi, in base al principio di sussidiarietà, le comunità più grandi, dal comune alle regioni e allo Stato, no, si guarderanno bene dal legiferare troppo in maniera ingerente nella famiglia. Dicono che sia la Chiesa che ingerisce nello Stato, no? Ma sul tema del matrimonio e della famiglia, stando alla lettera del Catechismo, è lo Stato che oggi si sta ingerendo troppo dentro la vita della famiglia, anziché riconoscerne l'identità e sostenerla socialmente. Questo è il dovere dello Stato, non di snaturare la famiglia, ma quello di sostenerne l'identità. Siamo un po' lontanini da queste realtà, ma bisogna fare chiarezza, perché nei dibattiti televisivi quasi mai si fa chiarezza nemmeno sul sacrosanto principio di sussidiarietà, che è quanto di più sensato ci possa essere al mondo. Sempre il Catechismo dà poi indicazioni molto concrete attraverso cui lo Stato è chiamato a sostenere la famiglia. Ad esempio, il numero 2211, che mi permetto di leggere, è molto analitico ed è il Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi oserei dire che anche i signori amministratori, i signori politici che si dichiarino cattolici, nella misura in cui non si trovassero dentro questo numero, si dovrebbe porre per loro un problema di coscienza, se rappresentano o meno la comunità cristiana nella vita pubblica, perché è ora anche di dirle queste cose con un po' più di coraggio. Se ne dicono tante di stupidaggini, cerchiamo di dire le cose un po' più serie. Il numero 2211 dice: la comunità politica, lo Stato con tutte le sue articolazioni, ha il dovere di onorare la famiglia, di assisterla e di assicurarle in particolare, qui c'è una sfilza di, la libertà di costituirsi, di procreare figli e educarli secondo le proprie convinzioni morali e religiose, non secondo le concezioni di chi che sia, secondo le proprie, cioè dei genitori, la tutela della stabilità del vincolo coniugale e dell'istituto familiare. Basta guardare il Grande Fratello, dove c'è la tutela della stabilità del vincolo, c'è di tutto, vabbè. La libertà di professare la propria fede, di trasmetterla, di educare in essa i figli avvalendosi dei mezzi e delle istituzioni necessarie. Il diritto alla proprietà privata, la libertà di intraprendere un'attività, di procurarsi un lavoro, una casa, il diritto di emigrare. In conformità alle istituzioni dei paesi, il diritto alle cure mediche, all'assistenza per gli anziani, agli assegni familiari, vedete che è molto concreto il Catechismo qui, Ancora assicurare la difesa della sicurezza e della salute, particolarmente in ordine a pericoli come la droga, la pornografia, l'alcolismo, eccetera. Assicurare la libertà di formare associazioni con altre famiglie e di essere in tal modo rappresentate presso le autorità civili. Quindi il Catechismo dice, raccomanda che le famiglie si associno e dice che siano in tal modo rappresentate presso le autorità civili, abbiano voce anche nella vita pubblica e nella vita politica. Ecco perché in Italia, grazie a Dio, è nata da diversi anni, ormai abbiamo avuto i primi anni che ero qui io addirittura la presidente nazionale, no? L'anno che è venuta la Luisa Santolini, allora era lei la presidente dell'associazione famiglie a livello nazionale. Terza indicazione concreta del quarto comandamento, che è un po' il cuore del comandamento stesso: i figli devono ai genitori rispetto, affetto, obbedienza. Perché? ma quel che dicevamo prima, perché è attraverso i genitori che Dio ama e fa crescere ciascuno di noi, perché ogni uomo, ogni persona umana è figlio, e ogni figlio è figlio di Dio, e per questo è figlio di suo padre e di sua madre, perché Dio ha così deciso, creando l'umano nella duplice versione di uomo e di donna, e dicendo i due saranno una carne sola. Tutto qui, in fondo, il giochino è molto semplice da capire. Il libretto di istruzioni non è complicato. Siamo noi che vogliamo uscire a fare altre progettualità e complichiamo la vita fino ad arrivare ai trans, ai cinque generi oggi, no? Quindi il maschio e femmina li creò di per sé nella cultura di oggi, e la Bibbia sbaglia, perché la Bibbia parla solo di due generi. Oggi si parla nella cultura europea di cinque generi, non li so tutti e cinque, ma non mi interessa più di tanto, insomma. I genitori sono coloro che ci precedono e che in nome di Dio ci trasmettono la vita. Ecco, qui, lo accennavo all'inizio, ha meno importanza, e capite in che senso lo dico, la qualità morale o intellettuale dei nostri genitori. Dio di fatto arriva a ciascuno di noi, a ciascun figlio. Dio fa alleanza con ciascuno di noi attraverso nostro padre e nostra madre, a prescindere se siano santi o no, intelligenti o no, ricchi o no, bianchi o neri, sani o malati. Questo viene dopo. C'è un dato oggettivo. Tu sei al mondo perché tuo padre e tua madre ti hanno trasmesso la vita. Punto. Poi si apre tutto l'altro scenario, ma viene molto dopo. Il comandamento non dice onora tuo padre e tua madre se sono bravi. Onora tuo padre e tua madre. Finito. È molto chiaro. Onorando i genitori, i figli rendono onore a Dio, indipendentemente dai meriti o demeriti dei genitori. E i genitori rimangono nella vita di ciascuno di noi il segno concreto che la nostra vita è un dono che non ci siamo fatti noi. E questo qui chiede a sua volta riconoscenza e gratitudine verso chi ci ha trasmesso la vita. Dono chiama dono. Questa è la logica naturale. Ancora i genitori riaffermano il primato di quello che viene chiamata la recezione, cioè il primato, direi, della passività sull'attività. Noi diamo molta importanza all'attività, giustamente, ma attenzione che tutto parte da una passività, cioè tutto parte da un'accoglienza. È molto più quello che riceviamo che quello che diamo. La vita nel suo DNA non è un dare, è un ricevere. Noi riceviamo la vita. Quindi nel nostro DNA all'origine, prima che un impegno a trasmetterla, c'è un impegno ad accoglierla. E la prima libertà, la prima educazione alla libertà, è quello di accogliere il dato dalla tua vita, di accogliere tuo padre e tua madre, con tutto ciò che la loro storia familiare, culturale e sociale dice. Tutto. È la recezione. Uno nasce nel XX secolo, non può nascere nel XV, non può decidere di nascere nel XX. Uno nasce da genitori lombardi, piemontesi, sardi, campani, siciliani, e non può cambiarli. Uno nasce e impara la lingua italiana, impara a pensare in italiano. Cioè, la recezione vuol dire prendere sul serio ciò che ci precede, perché da lì nasce la struttura della nostra libertà. La libertà ha a che fare con un dono, non ha a che fare con una mania o un delirio di onnipotenza di fare, no, dalla nostra vita ciò che vogliamo noi. Questa è l'idea diffusa della libertà, no? Faccio ciò che voglio. No, la prima forma della tua libertà è accogli ciò che sei. Poi potrai fare ciò che vuoi accogliendo prima di tutto ciò che sei. Guardate che oggi ci sono delle crisi di identità notevolissime, no? Ne parlano gli psicologi, entro ancora nel tema dei generi, ma ne fuggiamo subito. Uomini che si sentono donne, donne che si sentono uomini, tutte queste robe qui che oggi sono un po' molto presenti nella nostra cultura, è tutto potere, al di là delle forme di patologie, di malattie, per carità, ma quando la cultura a trasmettere alla persona umana, se tu sei un uomo puoi decidere di diventare culturalmente donna, se non c'è una patologia che spiega questo, per cui di fronte alle patologie dobbiamo essere ovviamente molto molto guardinghi e molto, direi, accoglienti, no? Se non c'è una patologia, ma ci fosse solo un dato culturale che spinge la persona oggi a questi deliranti ragionamenti, tu perfino puoi cambiare sesso, ripeto, meno che ci siano delle patologie oggettive, che ci possono essere, e voi capite che la prima forma di libertà è accogliti per quel che sei. Se poi c'è un dato di fede, tanto più, è un valore aggiunto. Dio ti ha voluto maschio, Dio ti ha voluto femmina, punto. Tu sei libero nella misura in cui accogli la realtà della tua vita e accogli la realtà dei tuoi genitori, del tuo paese, della tua città, della tua storia. Ci porterebbe molto lontano, ma guarda che importante nel onora tuo padre e tua madre, in fase educativa con i ragazzi, dire la tua libertà è non fare di te stesso ciò che vuoi, ma prima di tutto accogliti per quello che sei, con le tue ricchezze, con le tue risorse e con i tuoi limiti, con i tuoi, accoglili, fan parte della tua vita. Le ombre sono ciò che servono in un quadro per dar risalto alle luci. È ora di smetterla di pensare che le ombre, le luci ci sono nella vita di ciascuno. Accogliti per quel che sei, quindi onora tuo padre e tua madre, vuol dire anche onora la tua vita per come è arrivato, perfino il tuo patrimonio genetico deve a tuo padre e a tua madre. Tu sei struttura fisicamente, biologicamente, derivi da loro, e se loro ti avessero trasmesso delle malattie o delle inopportunità biologiche, tu li devi accogliere come loro a loro volta le hanno ricevute. Cioè, ci sono degli aspetti della vita che non possiamo cambiare. Questo è quello che voglio dire ed è molto importante per capire il senso del quarto comando. Onora tuo padre, tua madre, onora la tua vita, così come ti è arrivata, punto. Ci sono tante altre cose, ma ecco, leggo due citazioni bibliche simpatiche, uno del Siraci ed uno dei Proverbi. Onora tuo padre con tutto il tuo cuore, non dimenticare i dolori di tua madre. Ricorda che essi ti hanno generato, che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato? Siracide 7, versetti 27-28, versetto molto bello. Proverbi, un'altra citazione che ho qui davanti, Proverbi capitolo 6, versetti 20-22. Figlio mio, osserva il comando di tuo padre, non disprezzare l'insegnamento di tua madre. Quando cammini, essi ti guideranno, quando riposi, essi veglieranno su di te, quando ti desti, ti parleranno. È la presenza dei genitori, consapevolmente, inconsapevolmente, ci deve sempre essere, di fatto c'è. Certamente oggi il tasto dell'obbedienza è molto delicato, lo sappiamo che poi va declinato ovviamente dentro a un processo educativo in cui l'obbedienza più che imposta va motivata, insegnata, questo è ovvio. Anche il quarto comandamento ricorda i figli diventati adulti, tutte le loro responsabilità verso i genitori. Anche qui mi permetto di leggere il 2218, siamo nel Catechismo, sempre della Chiesa Cattolica, dice: nella misura in cui possono, i figli diventati adulti devono dare ai genitori l'aiuto materiale e morale negli anni della vecchiaia e in tempo di malattia, di solitudine e di indigenza. Gesù richiama questo dovere di riconoscenza. Vedete che lo dice con molta chiarezza e senza tanti fronzoli. Anche nei casi di coppie separate o divorziate, i figli hanno l'obbligo di conservare il rispetto e la riconoscenza verso i propri genitori. Ma nello stesso tempo, il quarto comandamento impone anche ai genitori di rispettare e amare i propri figli e a capire il loro diritto, il diritto dei figli ad avere un padre e una madre. Perché attenzione che il quarto comandamento non va letto a senso unico. Onora tuo padre e tua madre vuol dire anche che tuo padre e tua madre debbono onorare te. Quindi c'è un andata e c'è un ritorno. I figli hanno il diritto di avere un padre e una madre pur nelle situazioni difficili che oggi tutti ben conosciamo. Ancora sempre dentro a questo terzo punto, cioè il rapporto figli-genitori, no? Lo sappiamo, ma lo ribadiamo qui, i genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei propri figli. Anche qui vengono prima dallo Stato, prima dalla scuola, prima dalla Chiesa, prima dall'oratorio, prima del partito, prima dei sindacati, prima di tutto. Questo lo dice la Chiesa, nella sua dottrina sociale. I genitori sono i primi insostituibili educatori dei propri figli. Chiaro che questo deriva dal fatto che i genitori mettono al mondo i figli e la paternità e la maternità non si possono ridurre alla semplice procreazione. Papà e mamma non sono solo i fabbricanti di vita biologica, devono papà e mamma estendere le loro cure, le loro competenze alla educazione dei figli. La procreazione fonda il dovere educativo, morale, materiale, culturale, spirituale per i propri figli, tutta quanta l'educazione. Anche su questo tema tutta la dottrina della Chiesa è unanime nell'affermare, andiamo ancora al testo del Catechismo, riassume tanti documenti della Chiesa e tanti insegnamenti anche dell'ultimo Concilio Vaticano II, 2221. La fecondità dell'amore coniugale non si riduce alla sola procreazione, ma deve estendersi alla loro educazione morale e formazione spirituale. La funzione educativa dei genitori è tanto importante che se manca, a stento può essere supplita. Il diritto e il dovere dell'educazione sono per i genitori primari e inalienabili, vuol dire che i genitori non possono delegare nessun altro, se non per gravissimi motivi, ovvio. Ma sono loro i primi. Vuol dire che nessun'altra istituzione può sostituirsi ai genitori, se non per incapacità dei genitori stessi, ovvio. Ecco perché la vita di famiglia è la prima insostituibile scuola. Anche qui il numero 2223 è molto chiaro, dice: i genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei figli, testimoniano tali responsabilità anzitutto con la creazione di una famiglia in cui la tenerezza, il perdono, il rispetto, la fedeltà, il servizio disinteressato rappresentano la norma. Il focolare domestico è un luogo particolarmente adatto per educare alle virtù. Questa educazione richiede che si impari l'abnegazione, un retto modo di giudicare, la padronanza di sé, condizioni di ogni vera libertà. I genitori insegneranno ai propri figli a subordinare le dimensioni materiali e istintive a quelle interiori e spirituali. I genitori hanno anche la grave responsabilità di dare ai loro figli buoni esempi e, riconoscendo con franchezza davanti ai figli le proprie eventuali mancanze, saranno meglio in grado di guidarli e di correggerli. Direi espressioni molto molto chiare, molto cariche anche di senso comune. Ecco perché i genitori sono, vado veloce verso la fine, i primi catechisti dei loro figli. E l'educazione alla fede deve cominciare dalla più tenera età. Oggi, in nome anche qui di una così mal concepita idea di libertà, si tende spesso a dire, no? noi preti, noi parroci, ma anche voi li sentite, tanti genitori che dicono: beh, io non do il battesimo mio figlio perché non voglio imporre nessuna religione, ci penserà lui quando è grande. Si va diffondendo come un'idea di libertà, attenzione, perché è un'idea molto ambigua e molto sciocca. È come dire: ma io non gli do da mangiare a mio figlio quello che piace a me, io lo lascio libero, se ma vuol mangiare mangia, se non gli piace per carità lo rispetto, oppure non gli voglio imporre a mio figlio la lingua italiana, sceglierà lui da grande la lingua, io non voglio imporgli ai miei figli l'educazione, sceglierà lui. Voi capite che è irrealistica questa posizione, più che ambigua è astratta, utopistica. Non si può non dare ai figli ciò che si è, a tutti i livelli, compreso il livello religioso. Quindi dire io non do il battesimo a mio figlio, beh, a meno che è chiaro anche i genitori siano non credenti, allora entriamo in un'altra logica, no? Ma se due genitori sono credenti non è un ragionamento esatto e profondo. Il problema vero è se tu sei credente dai il battesimo che è un dono di Dio, e sii coerente anche tu, papà e mamma, al battesimo che chiedi per il tuo figlio. Vivi ciò che dai al tuo figlio. Ecco perché anche su queste robe qui dovremmo essere tutti un pochino più precisi, no? Ancora, l'educazione abbraccia l'intero campo della vita umana, impegnando i propri figli a che siano educati al retto uso della ragione e della libertà. E dentro questo compito educativo, il catechismo, anche qui riassumendo un filone che nella Chiesa è sempre esistito, lo ricordo anche a noi cattolici, ribadisce il diritto dei genitori a scegliere per i propri figli anche la scuola rispondente alle proprie convinzioni. Numero 2229, quante volte l'abbiamo ribadito anche a Casalmaggiore, e quante idee contrarie in alcuni nostri cattolici, anche a Casalmaggiore. Primi responsabili dell'educazione dei figli, i genitori hanno il diritto di scegliere per loro una scuola rispondente alle proprie convinzioni. È questo un diritto fondamentale. I genitori, nei limiti del possibile, hanno il dovere di scegliere le scuole che li possano aiutare nel migliore dei modi nel loro compito di educatori cristiani, e i pubblici poteri, qui casca l'asino, hanno il dovere di garantire tale diritto ai genitori e di assicurare le condizioni concrete per poterlo esercitare. Quando il vostro parroco dal 97 le dice queste cose, in piena sintonia con il catechismo della Chiesa Cattolica, non con le eresie criptocristiane che circolano anche all'interno della Chiesa. Chissà perché su questo tema siamo di uno statalismo, di un monopolio becero, becero, no? Becero. Vabbè, pazienza. Capiranno i nostri figli generazionali e tutta la... Le idee corte su questa roba qui, Don Sturzo, ci sono delle pagine anche qui per fare appello a un personaggio che viene amato dalla destra e dalla sinistra cattolica, no? Don Sturzo, guai tutti con Don Sturzo, ma lo conoscono Don Sturzo? Boh, ho l'impressione che non lo conoscano, perché Don Sturzo su questo tema era enormemente lineare e direi anche molto fermo nel ribadire il pluralismo scolastico, non il monopolio scolastico, come di fatto rischia di avere la nostra libera Italia. C'è quasi tutto di libero, compreso la droga, i trans, il sesso, tutto è libero, no? Tranne la scuola. Scuola non è libera. Anche qui non si capisce, ma ad ogni modo fa parte della nostra storia nazionale, fa parte del come si è formata l'unità d'Italia. Sapete, è stata formata dalla massoneria, quindi anche su questo dovremmo leggere i bei libri della Pellicciari, sarebbe curioso, no? Capire il DNA dell'unità d'Italia che spiega tantissime conseguenze anche dell'Italia odierna. Bene, l'ultima battuta, il quarto comandamento abbraccia, dicevo all'inizio, soltanto qualche battuta, i molteplici campi della vita sociale, e la Chiesa ha elaborato lungo i secoli, proprio riflettendo sul quarto comandamento, anche i rapporti tra i cittadini e lo Stato. Un tema sempre scottante per noi cristiani e per la storia cristiana. Anche qui il catechismo è molto chiaro a proposito. Leggo soltanto, ma senza troppo commento perché non ne ha bisogno. Coloro che sono rivestiti, numero 2235, coloro che sono rivestiti di autorità la devono esercitare come un servizio, l'esercizio dell'autorità è moralmente delimitato dalla sua origine divina, dalla sua natura ragionevole, dal suo oggetto specifico. Nessuno può comandare o istituire ciò che è contrario alla dignità delle persone e alla legge naturale. Dunque, coloro che sono rivestiti di autorità devono rendersi conto che devono comandare solo ciò che ha origine divina, se sono credenti, se non lo sono, ciò che è rivestito di natura ragionevole, ciò che è conforme alla legge naturale. 2238. Coloro che sono sottomessi all'autorità, qui si cita il classico testo di San Paolo, considereranno i loro superiori come rappresentanti di Dio, che li ha costituiti ministri dei suoi doni. Il cristiano è lealista verso lo Stato, non è un rivoluzionario. Il cristiano è leale verso le autorità civili legittime. Su questo non ci deve essere alcuna ambiguità. Il cristiano è un cittadino che deve onorare anche le leggi del suo Stato. Però il Catechismo aggiunge, ovviamente, la leale collaborazione dei cittadini comporta anche il diritto, talvolta il dovere, di fare le giuste rimostranze su ciò che a loro sembra nuocere alla dignità delle persone e al bene della comunità. Numero 2239. È dovere dei cittadini dare il proprio apporto ai poteri pubblici per il bene della società. L'amore e il servizio della patria derivano dal dovere di riconoscenza e dall'ordine della carità. La sottomissione alle legittime autorità e il servizio del bene comune esigono dai cittadini che essi compiano la loro funzione nella vita della comunità politica. Quindi nessuna fuga da parte dei cristiani dall'obbligo di impegnarsi per costruire una buona città terrena. Il cristiano non è uno che fugge o uno che sta in cantina, è uno che si mette a costruire la città dell'uomo, ovviamente da cristiano. Numero 2241. C'è anche il tema dell'emigrante, dello straniero, che oggi è particolarmente presente nella cultura sociale. Numero 2241 dice: le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere, nella misura del possibile, lo straniero, alla ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita. Non lo straniero che fa il terrorista, eh? Il Catechismo dice lo straniero che alla ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita, che non gli è possibile trovare nel proprio paese di origine. I pubblici poteri avranno cura che venga rispettato il diritto naturale che pone l'ospite, quindi lo straniero, sotto la protezione di coloro che lo accolgono. Quindi c'è un dovere di accoglienza dello straniero se è alla ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie per vivere, è ovvio. Poi aggiunge: le autorità politiche, in vista del bene comune di cui sono responsabili, possono subordinare l'esercizio del diritto di immigrazione a diverse condizioni, in particolare al rispetto dei doveri dei migranti nei confronti del paese che li accoglie. Beh, anche questo lo dice con molta chiarezza il Catechismo. L'immigrato è tenuto a rispettare con riconoscenza il patrimonio materiale e spirituale del paese che lo ospita, ad obbedire alle sue leggi, a contribuire ai suoi oneri. Ogni commento qui è superfluo, eh? È di una chiarezza limpida il Catechismo. Vi leggo l'ultimo numero, tra i tanti, ma sono tutti interessanti. 2242, il numero dopo: il cittadino è obbligato in coscienza a non seguire le prescrizioni delle autorità civili, adesso quindi andiamo d'accordo con i centri sociali, attenzione, quindi a fare la rivoluzione, a non seguire quando tali precetti sono contrari alle esigenze dell'ordine morale, ai diritti fondamentali delle persone o agli insegnamenti del Vangelo. Il rifiuto di obbedienza alle autorità civili, quando le loro richieste contrastano con quelle della retta coscienza, trova la giustificazione nella distinzione tra il servizio di Dio e il servizio della comunità politica. Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Dove i cittadini sono oppressi da un'autorità pubblica che vada al di là delle sue competenze, essi non ricusino quelle cose che sono oggettivamente richieste dal bene comune, sia però loro lecito difendere i diritti propri dei propri concittadini contro gli abusi di questa autorità nel rispetto dei limiti dettati dalla legge naturale ed evangelica. È la resistenza al tiranno, la vecchia storia, no? Quando c'è un'autorità totalitaria o quando c'è un tiranno, cosa devono fare i cristiani? Obbedire? No, devono fare in modo che le cose cambino. E addirittura c'è nel numero successivo, l'ultimo che vi leggo, 2243, la resistenza all'oppressione del potere politico. Pensiamo a Hitler o pensiamo agli stati totalitari di area sovietica, ai tempi di Lenin e di Stalin. La resistenza all'oppressione del potere politico non ricorrerà legittimamente alle armi, quindi si va giù piatto, salvo quando sussistano tutte insieme le seguenti condizioni. Primo, in caso di violazioni certe, gravi e prolungate dei diritti fondamentali. Due, dopo che si siano tentate tutte le altre vie pacifiche. Tre, senza che si provochino disordini peggiori. Quattro, qualora vi sia una fondata speranza di successo. 5. Se è impossibile intravedere ragionevolmente soluzioni migliori. Il catechismo della Chiesa Cattolica è molto concreto, non fa discorsi utopistici, non fa discorsi idealistici, fa discorsi che sono declinabili dentro alla situazione storica, perché la morale evangelica non è una morale, attenzione, semplicemente idealizzata, quindi utopistica, è il massimo concretamente possibile in quella situazione concreta. Il massimo concretamente possibile in quella situazione, non il massimo possibile, ma il massimo possibile in quella situazione concreta. Questo è uno dei principi primi anche della morale cattolica. In tutti i campi, fai quel che puoi, il massimo dentro la tua situazione, che non sempre è il massimo in sé. Perfino, faccio l'esempio e poi davvero finisco, nei vecchi casi di teologia morale, se uno è affamato, se uno sta morendo di fame, è perfino legittimato a rubare in panetteria, perché il diritto di sussistenza in quel caso è più grande che non l'osservanza della proprietà privata altrui. È giusto, cioè, allora, se è giusto in questo caso, voi capite che questo principio lo si dovrebbe applicare anche in altri casi. Punto. E siamo arrivati ancora alle 10. In panetteria dove c'è il pane, insomma, non vai in farmacia se hai fame di solito. Meglio in banca, oggi giorno d'oggi, ne dice Franco che è meglio in banca, sì. Beh, insomma, oggi si dice che è meglio tenere i soldi ormai sotto il letto che non in banca, quindi. Bene, anche stasera abbiamo toccato l'ora, chiedo sempre scusa, ma insomma sono tante le cose da dire, non c'è mai l'occasione anche su questi temi, no, di sviscerarle un po', ma vedete che su queste cose dovremmo davvero formarci, ecco, perché ho l'impressione nei dibattiti e soprattutto negli slogan, quando i dibattiti si riducono a slogan, che poi anche noi adulti, noi cristiani o non cristiani che siamo adulti, rischiamo di andare avanti anche noi a slogan, no? Invece la formazione nelle parrocchie la si fa apposta perché si abbiano argomenti e si rifletta su questi temi anche in base, ripeto, ai testi che dovrebbero essere per noi cristiani di orientamento normativo. Il catechismo non è l'opinione di un vescovo e neanche le idee di un parroco. Il catechismo è il pensiero, la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica. Ecco perché, torno a ripetere, potrà non tutto essere chiaro o su qualche aspetto del catechismo potremmo avere anche dei legittimi dubbi concreti nella situazione concreta, perché no? Però un conto avere dei dubbi di applicazione è un conto avere dei dubbi sui principi. Potremmo avere dei dubbi applicativi, ma se i dubbi sono sui principi, allora comincia davvero a porsi il problema se uno è cristiano, quantomeno si dichiara membro della Chiesa Cattolica o no, anche perché nessuno ci obbliga a starci, insomma, nella Chiesa Cattolica, quindi l'orientamento è questo. Bene, ci diamo qualche minuto, se ci sono domande, riflessioni, vedete che anche il quarto comandamento ci ha portati abbastanza lontano, nel senso che abbiamo spaziato un po'. Franco.
Il microfono sempre dal rispetto degli ascoltatori. Grazie. No, volevo dire che in epoca è stato scritto quella.
Dunque, Giovanni Paolo II, non molti anni fa, vi dico subito la data. Dunque, siamo nel 1992.
Non è che si possa fare un riassunto stretto per dare...
Cioè, c'è anche il compendio.
Per dare diciamo così, ai politici cattolici impegnati in politica.
Per loro. Cioè, ad uso nostro c'è anche un compendio, sì, un compendio che è uscito anche anni fa con Famiglia Cristiana, mi ricordo, a poche lire, a pochi euro. Noi l'abbiamo sotto l'attuale Papa... Era stato incaricato da un sinodo dei vescovi a produrre un compendio, proprio perché questo librone, capite che sembra eccessivo, anche se ovviamente almeno nelle case dei parroci, dei sacerdoti e anche dei catechisti direi, ma sappiate che esiste il testo ufficiale, bene, mi fa piacere, ecco, il compendio è molto più piccolo, è molto più agile. Pensate, no? Noi che diciamo sempre ogni anno cosa facciamo, pensate se decidessimo di seguire ogni anno una parte del catechismo su queste robe che sono poi molto 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 concrete, sarebbe interessante da parte di tutti, ma di tutti i cristiani della nostra parrocchia, quantomeno una bella fetta di praticanti, ecco, invece che purtroppo ciascuno va avanti un po' con le sue idee e noto sempre più un allentamento dei cristiani dal pensiero della nostra Chiesa, ecco, si viene a messa la domenica, ma si ragiona che ragioni non come noi, coloro che non vengono mai a messa, non mi stupisco. Mi stupisco invece che non si ragioni sui principi. Ci può essere la discussione sulla applicazione dei principi, come anche ad esempio nell'attività politica. Un cattolico oggi può militare in diverse formazioni, rimanendo però cattolico, all'interno di qualunque suo partito. Il problema è che rimanga cattolico, mentre oggi l'aggio insomma è su altro o su altre istanze. Vabbè. Altri interventi per non rubarci del tro... Angela...
Allora, il discorso è molto ampio, quello che hai fatto, perché tocca veramente i problemi fondamentali di una società. La famiglia per me, e quindi sono stata educata a questa, no? Ecco, i miei genitori mi hanno trasmesso la vita, mi hanno trasmesso anche l'amore per costruire qualche cosa e quindi ancora una famiglia, perché c'è la continuità poi. Ecco. Tutto questo che ruota attorno, ecco, e quindi hai nominato lo Stato e le sue leggi, ecco, quindi la famiglia è il centro, il fulcro della società. Oggi siamo ben lontano da questi concetti. Fai riferimento alla Costituzione che dice e fa riferimento al matrimonio e alla legge naturale, no? Quindi abbiamo perso allora il concetto vero di uomo e di libertà. La libertà, cioè la verità va ricercata, No, e quindi è un cammino di ogni uomo.
C'è l'obbligo di cercare la verità.
Ecco,
sì.
Chi sono io, da dove vengo, dove vado, ecco, perché altrimenti tutti danno la propria opinione, no? Ma non è la ricerca della verità. Questo lo dico perché incontro oggi, sappiamo, e magari anche tanti nostri figli che convivono, che ecco, cioè non guardano a onore il padre e la madre, ma quando si parla anche così, ma guarda i tuoi genitori, ma scusa, da chi ti fai influenzare? E non è così invece, perché poi, no, io sono libero, come dici tu, di fare quello che voglio, di fare le mie esperienze, ecco. E quindi che concetto di vita diamo oggi?
Cioè, accennavamo prima il concetto di vita proprio di una malintesa libertà, che è esattamente il contrario di come deve essere. Cioè la libertà vuol dire creare le condizioni per arrivare alla verità, no? Ciò che è bene a ciò che è vero. Ma se non sono chiare che cosa è verità e bene, perché è su questo punto che oggi non c'è chiarezza, è chiaro che la libertà si accontenta solo di girare a vuoto e uno crede di essere libero facendo ciò che crede. Ma in realtà, staccata dalla verità e dal bene, dal vero bene, no? Una libertà gira a vuoto e gira su se stessa e può girare anche attorno a quello che è obiettivamente male. Ora, uno è libero di fare il male, per carità, però la mia domanda è: ma la libertà ti è data per avere una bella sbronza, per drogarti, per alimentare i tuoi vizi, o la libertà ti è data per costruire, per amare, per crescere, per sviluppare tu, la tua famiglia, la società? Cioè la libertà per che cosa ci è data? I ragionamenti che sentiamo fare spesso in televisione, gli esempi prevalentemente che i mass media veicolano, e la battuta l'aveva dato anche il Papa nel suo breve discorso il pomeriggio dell'Immacolata là in piazza di Spagna a Roma, i mass media oggi amplificano, ti sbattono sulla prima pagina, no? un errore, un limite, e sembra che tutto il mondo poi sia così. E guardate i telegiornali, insomma, ormai sono quasi da non vedere, perché non, ormai si è a caccia dalla notizia scandalosa, no? I giornali vivono su queste robe qui, per cui veramente c'è un processo educativo da rifondare. Occorre non una rifondazione comunista, occorre una rifondazione familiare, occorre una rifondazione dei valori autentici, quella che una volta il Papa ha chiamato, se dopo non l'ha più detta perché gli avranno detto stia attento, Santità, siamo in Italia, quindi non parli di rifondazione, ma rifondazione antropologica, malgarazon, rifondazione antropologica, cioè bisogna rifondare l'umano, che cosa intendiamo? Il libretto di istruzione, la grammatica, spesso usa il Papa, adesso vedo nei suoi discorsi anche nell'ultimo messaggio della pace, no? Riscopriamo la grammatica, che vuol dire l'ABC, il sillabario, no? Quando eravamo i nostri anni alle scuole elementari ci davano il sillabario, era l'ABC, bisogna riscoprire l'ABC dell'umano, perché l'abbiamo perso. E da lì nascono poi tutti i guai. Se tu parti male, se tu per andare a Roma vai verso il Brennero, tu a Roma non ci arrivi più, se non per strade ultra distorte. Se si parte male è chiaro che vai a finire altrove. È il punto di partenza che non c'è oggi. Dopo per strada puoi anche aggiurtarti, ma se sbagli l'origine, se sbagli la direzione, e il lavoro è enorme, ecco perché... E matrimonio e famiglia, insomma, la Chiesa ci tiene, ma direi anche la nostra Costituzione italiana, e non capisco perché ci si ostini continuamente a trovare altre formule, a prendere atto, si dice, dalla realtà. Ma caspita, prendiamo pure atto dalla realtà, in parte convengo anch'io con i pubblici poteri che devono dire oggi la realtà è diversa, ok, a parte che dovremmo chiederci come mai è diventata diversa, di chi è la responsabilità di questa diversità, ma poi attenzione che è rischioso dire prendere atto della realtà, perché allora se l'Italia diventa mafiosa, faccio l'esempio, allora prendere atto della realtà cosa vuol dire? Legittimare la mafia? Se la maggioranza degli italiani ruba, prendere atto della realtà vuol dire legittimare il furto? E potremmo continuare. Allora, se la famiglia naturale è un bene io posso prendere atto dalla realtà, io pubblico potere, ma devo anche dire prendo atto dalla realtà per evitare il peggio. E fin qui il ragionamento mi convince, evitiamo il peggio, mettiamo degli argini, invece che uno si droghi con droghe pesanti, limitiamo le droghe leggere, adesso faccio degli esempi che mi vengono, invece che uno fumi 40 sigarette al giorno, gli limito a 5, cioè limito i danni. Fatto questo, limitato i danni, però, io devo dire la droga è un male, io devo dire il fumo è un male, io devo dire che altre forme di convivenza sono un male. Quindi io Stato, io pubblico potere, argino il male per evitare il peggio. Ma se arginare il male vuol dire mettere, come la cultura di oggi fa, sullo stesso piano famiglia e non famiglia, matrimonio e convivenza, matrimonio fra uomo e donna, matrimonio fra persone dello stesso sesso, qui non faccio più, non prendo più atto dalla realtà. Qui sto legiferando su dei diritti che in realtà sono dei desideri di persone singole. Ora il diritto è qualcosa di più serio, che non... ma su queste cose c'è sempre una difficoltà enorme a parlare. Quindi capisco che un pubblico amministratore, un politico eccetera, dica anche sui temi della convivenza eccetera, se nasce un figlio, beh, è chiaro, se nasce un figlio, il figlio non è mica una cosa, quindi che nasca da due sposati, che nasca da due conviventi, il figlio va protetto, su questo non ci piove. Qui prendo atto della realtà e tutelo il figlio anche se nato in maniera illegittima, si diceva un tempo, oggi si fa fatica a trovare qualcosa di illegittimo perché è diventato legittimo tutto, no? Come diceva il cardinal Biffi a me 2 anni fa, quando sono andato a trovarlo, oggi nella Chiesa Cattolica non c'è più neanche il gusto di diventare eretico, non si possono più dire eresie, perché qualunque cosa uno dice la spaccia per verità, il bel gusto di diventare eretico, bene, oggi non c'è neanche il bel gusto di sbagliare, no? Perché tutto è legittimo, bene. Ma il bel gusto, sì, battuta raffinata di un uomo che ha il senso dello humor, è ovvio. Però ecco, un conto è dire arginiamo e teniamo conto della realtà, è un conto è dire nello stesso tempo però, se il bene sta lì, cioè la tutela del matrimonio, della famiglia, come gli articoli 29, 30, 31 della Costituzione dicono, perché questi sono testi costituzionali, allora lo Stato nel mentre evita il peggio, quindi in qualche modo sistema le cose del reali di oggi, anche quelle un pochino più malandate, perché non degenerino, ma i suoi sforzi principali non dovranno essere nel dichiarare matrimonio una unione tra due persone dello stesso sesso, come si voleva, ricordate, 2 o 3 anni fa in Italia e come c'è in Spagna. Il primo sforzo di uno Stato è quello di dire tuteliamo la famiglia naturale. I maggiori sforzi devono andare lì, poi sul resto vediamo di arginare il peggio. Quindi è chiaro che se io vado da un medico e ho il mal di testa grave, un bravo medico la prima cosa che fa è dice prendi l'analgesico, ma domani mattina facciamo le analisi per vedere da dove viene il mal di testa, perché non possiamo andare avanti con l'analgesico. L'analgesico non lo posso mettere sullo stesso piano di una cura più radicale. L'analgesico tampone il peggio, quindi se hai il mal testa, tesoro Cibalgina, o prendi giù l'Alcasezzo, o prendi giù un antidolorifico. Però vediamo quali sono le cause, perché dobbiamo intervenire sulle cause. Questo deve fare uno Stato. Se la famiglia va a rotoli, deve intervenire sulle cause e non prendere le cose sempre a valle e sistemarle alla belle meglio, che diventa quel che succede a valle, cioè lo sbaglio, è della stessa dignità e della stessa rilevanza di quello che dovrebbe succedere a monte. No, questo è sbagliato. Perché allora, a questa stregua, che uno rubi, che uno non rubi, signore, è la stessa cosa. Eh no. Chi ruba, cercherò di comprenderlo perché ruba, cercherò di non usare delle pene che siano sproporzionate al furto, è ovvio, quindi tamponiamo pure il furto, non tratterò il ladro come un terrorista, il ladro è un ladro, benissimo, tamponiamo, però nello stesso tempo creerò le condizioni perché non si rubi più, così è con la famiglia. Insomma, a me sembrano ragionamenti così sensati questi, e invece trovo che nell'Italia di oggi i diritti, ma i vari modelli di famiglia, ma come i vari modelli, ma di famiglia ce n'è una sola, uomo o donna che generano i figli e li educano, ma quali altre famiglie ci devono essere? Questo è il problema chiave, no? Il diritto è una tua, torniamo alle cose basilari, e uno Stato deve tutelare, promuovere, difendere questa realtà di fondo, tenendo conto ovviamente della realtà e legiferando anche perché la realtà non degeneri. Ma un conto è fare questo e un conto è poi, è come sull'aborto, no? Guardate, la legiferazione. Capisco capisco da laico, adesso svesto la mia fede cristiana e dico da uomo normale, dunque capisco negli anni 70, no, c'era tutto il problema dell'aborto clandestino, eccetera, eccetera. Vabbè, cominciamo a dire che l'aborto va ospedalizzato, lo capisco, la donna, però nel mentre io ospedalizzo per tutelare la donna, devo anche però pensare a colui o a colei che la donna porta in seno, cioè il proprio figlio. Allora, tamponiamo pure per il momento, ma che l'aborto da evento drammatico, come era negli anni 70, sia oggi di fatto trasformato in diritto di abortire, questo, signori, non va più, perché anche il linguaggio ha il suo peso sul piano educativo. Ma voi date dire alle giovani generazioni, le quali in parte si stanno svegliando, il diritto di abortire, il diritto di abortire, ma il diritto di uccidere, sai? Il diritto di abortire è il diritto di uccidere. Ora, ma è un diritto l'aborto? Cominciamo a chiamarlo col suo nome. L'aborto è un dramma. Se tu accetti che l'aborto sia un dramma, comincio a discutere con te. Ora vediamo la donna, tutta la casistica, anche, come dire, drammatica che ci può essere dietro la decisione di un aborto, però l'aborto è un dramma. Allora, un conto è considerare l'aborto come un dramma. Allora discutiamo pure, evitiamo soluzioni peggiorative dell'aborto, ma un conto è considerarlo un diritto, per cui oggi c'è la pillola abortiva, per cui insomma praticamente delegittimiamo e deresponsabilizziamo anche l'atto d'amore. L'aborto è un diritto, vabbè, allora a questo punto io non capisco più nulla se l'aborto è un diritto. Così pure lo diciamo per l'eutanasia, no? Oggi è anche quella sta viaggiando ai nostri dibattiti televisivi ai tempi di Eluana. Ricordate l'eutanasia come diritto, ma è un diritto. La legge deve provvedere a una mia decisione di morte. E dicevamo già in questa sede, no, tutte i ragionamenti non di tipo cattolico, cristiano meglio, su questo tema, che sono un valore aggiunto, ma stiamo pure nell'ambito laico. Ma che diritto hai tu di toglierti ma la vita è tua, ecco, diciamo stasera, il DNA della vita è tua. Se la vita è tua, tu hai diritto di vita e di morte sulla tua vita. Ma se la vita ti viene in qualche modo trasmessa, se non sei credente, non c'è Dio, te la trasmettono i tuoi genitori, intanto dovresti chiedere se li hai ancora al mondo i tuoi genitori, il permesso di ucciderti, perché la vita non l'hai creata tu, casomai è venuta da loro. E poi dicevamo, c'è un diritto anche più ampio, che è la tua famiglia, la società che ti ha nutrito, educato fino ad oggi, si priva di un essere tu. Decidendo di toglierti la vita, non prendi una decisione che è soltanto tua. Tu sei un membro di una società, e allora non può la società permettersi il lusso di dire no, ti aiuto a morire. No, ti devo aiutare a vivere, non a morire, perché qui stiamo un altro diritto, ecco il linguaggio. Tremendo, perché il linguaggio, a forza di dire, no? Come nei sistemi totalitari, a forza di dire che questo è un fiasco di vino, dopo 100 volte la gente crede che sia un fiasco di vino, questo è il dramma. A forza di dire che l'aborto è un diritto, è diventato un diritto. E capite la difficoltà, no? Chiudiamo perché abbiamo già passato i tempi, però è su queste cose che ci formiamo man mano, no? Altrimenti, bene, ci auguriamo adesso il buon Natale. Noi ci troveremo dopo le vacanze natalizie, vedremo quando. Adesso non siamo in grado di pensare al prossimo anno. Arriviamo a Natale. E i marubini? Anche, Franco. Va bene, grazie, buonanotte, auguri. Concludiamo con l'Ave Maria. Ave o Maria, pieno di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti, grazie a voi, buonanotte.